Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
In questa puntata dell'Italia in cucina faremo un viaggio tra tre continenti. Noi siamo in Australia, ma partiamo dall'Uruguay, quindi dal Sud America, poi passiamo dall'Italia, dal Veneto e poi appunto torniamo in Australia. Lo facciamo in compagnia di Pablo Matias Telesca, chef nato in Uruguay, cresciuto in Italia, trasferitosi in Australia e al quale diamo un buongiorno. Ciao Pablo.
Ciao, buongiorno.
Dunque Pablo, prima di entrare nella ricetta del giorno, che è la pinza veneta, e parleremo poi anche del nome della pinza veneta, raccontaci un po' di te, della tua esperienza, da quando sei venuto via dall'Uruguay, quando sei andato in Italia, eccetera.
Fino a 21 anni sono stato in Uruguay e dopo a 21 anni ho deciso di andare in Italia, precisamente nel Veneto, dove sono stato per 16 anni. Dopo di quello mi sono mosso anche per un po' di Spagna e alla fine sono finito qua in Australia, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa di dinamico, multiculturale. Mi sembra di essere il posto giusto.
Ecco, ma in tutti questi viaggi, quindi Uruguay, Sud America, Spagna, Italia, qual è l'ingrediente a cui tieni più di ogni altro?
A me piacciono i gusti dolci, di conseguenza ti potrei dire i gusti più secchi, una cannella, un anice stellato, un chiodo di garofano. Mi ricorda molto l'infanzia quando facciamo le conserve che le metto questi gusti dentro.
Cannella e chiodi di garofano per una ricetta, non so se sono inclusi in questa ricetta o no.
Si potrebbe mettere anche la cannella, sì.
Ok, perfetto. Oggi parliamo infatti di un dolce veneto, la pinza veneta, da non confondersi con la pinza romana, che prima di tutto è con la S e poi è un piatto salato, cioè una specie di pizza, e i pizzaioli in questo momento mi malediranno. Ora, questa pinza veneta ha anche un altro nome, sento che Pablo se la ridacchia già, chiamiamola, diciamo, la cortigiana, ecco, una donna di facili costumi, lavoratrice come vogliamo, appunto perché la lista degli ingredienti è ampia e si può disporre di qualsiasi tipo di ingrediente che è rimasto, che è avanzato in casa, ecco, nei tempi antichi ovviamente, quando non c'era gender equality o tutte queste cose che fortunatamente oggi fanno parte della nostra società, ovviamente si tendeva ad indirizzare certi nomi con dei pregiudizi, ecco, sessuali e di genere. Dunque, la pinza veneta, prima di tutto spiegaci cos'è.
Praticamente un dolce che ho fatto il carnevale, quasi, dove si mettono degli ingredienti poveri in sé. Il pane raffermo, il pane che hai vecchio lo metti dentro, se avevi qualche uova anche le puoi mettere dentro, il latte, ingredienti molto semplici e ingredienti che possono dare un po' di gusto, come il fico secco, la sultana o polenta dentro. Dunque sono dei gusti tipici del nord, per una parte, del Veneto per essere specifico, ma anche che ne costano tanto.
Ok, partiamo quindi da una lista di ingredienti. Intanto vi ricordo che noi stiamo parlando con Pablo Telesca, chef di un ristorante a Richmond che si chiama Ganzo, una vita spesa tra Uruguay, Europa e Australia, che oggi ci porta a conoscere la pinza veneta, un dolce, diciamo, di recupero. L'ingrediente principale è il pane raffermo. Quanto, diciamo, per un dolce per quattro persone?
Più o meno, io lo faccio normalmente un po' più grande, mettiamoli sono per otto persone, e dovrebbe essere mezzo chilo di pane.
Ok, mezzo chilo di pane che noi mettiamo in ammollo nell'acqua, giustamente. C'è una dose precisa di acqua o?
Praticamente ci sono due versioni, la versione vegana e la versione normale, questo posso dire. Sono da 250 a 300 grammi normalmente.
Di acqua?
Di acqua, okay. Lo stesso per il latte.
Ok, quindi ovviamente se nella versione non vegana si mettono 250 grammi di acqua, 300 grammi di acqua e di latte.
No. Okay. Okay. L'ingrediente umido è uno.
Ah, ok, l'ingrediente umido, senti la terminologia tecnica di Pablo, giustamente, quindi per i vegani 300 grammi di acqua, per i non vegani 300 grammi di latte. Si tiene in ammollo per quanto?
Praticamente, se vogliamo fare la versione più veloce, io tento di metterle 10 minuti e dopo in frullatore. Se no, normalmente devi aspettare mezz'ora, 40 minuti e lasciarli in ammollo. Una volta che è ramolito il pane, si aggiungono tutti gli altri ingredienti.
Quindi, ma si deve spaccare con le mani,
sì,
ok, cioè strizzare, sì, strizzare.
Si deve tagliare a pezzettini piccoli, a tocchetti, e una volta che è ramolito, se, anche con la buccia, tutto quanto, quello che è nei pani, basta che non abbia le muffe.
Vabbè,
secco,
sì, certo,
infatti.
Altrimenti sarebbe fermentato, forse.
Sì, fermentato, non caramellizzato.
No, no, assolutamente no. Quindi, quando abbiamo questo impasto di pane con latte o con acqua, cosa ci facciamo?
Una volta che abbiamo il pane, abbiamo altre due scelte. Si può aggiungere anche della polenta. Normalmente si fa 1 a 4 di polenta, 150 grammi di polenta, 600 grammi di acqua. Si fa scaldare quel tempo che dipende dalla ricetta 1 e si raggiunge anche il pane. Una volta fatto quello, due uova, 200 grammi di zucchero, 75 grammi di fichi secchi, 75 grammi di sultane e dei pinoli. Si mischia tutto quanto. Nel frattempo si prende una teglia, se le passa il burro o olio, dipendendo la versione vegana. Una volta finito se lo mette tutto quanto insieme, se lo mette in forno. 160 gradi all'incirca 40 minuti.
Forno statico o ventilato?
Allora, se forno ventilato, 160. Se forno statico, 180. 20 gradi in più, 20 gradi in meno.
Poi quando è pronto lo facciamo freddare, c'hai da aggiungere qualcosa, ti vedo.
Mi sono dimenticato dei due ingredienti. Vabbè che va molto a scelta.
Quindi torniamo, richiudiamo il forno, riapriamo, ricompriamo il composto e cosa ci aggiungiamo?
Un po' di vaniglia. E anche la scorza di due limoni.
La scorza di due limoni. La cosa che mi stupisce è che, essendo una ricetta veneta, non trovo alcol. Ma non ce ne va,
sì,
grappa.
Si può mettere 50 grammi di grappa dentro. Comunque se le mette. Ma io volevo fare la versione più povera.
Forse se l'era bevuta al pasticcere.
Può darsi.
Ok, la versione più povera. Comunque, diciamo, se nella credenza qualcuno ha un liquore simile alla grappa,
un rum 50, non di più, praticamente il 10% del pane, okay, per essere specifico.
Ok, quindi mischiamo il tutto, mettiamo in forno 160-170 gradi per circa
40 minuti, 50 minuti, finché la crosta inizia a essere dorata.
Ho sentito dire che spesso, per chi è un po' nemico dello zucchero, lo può sostituire
con
ad esempio, esatto, con la stevia,
una stevia, eritrol anche,
o con i datteri,
con i datteri
macinati.
Sì, ma per le persone che vogliono mangiare meno zucchero va bene. Quelli che sono diabetici io tenterei di evitarli in sé.
In generale,
la ricetta non è proprio propizia per
esattamente,
quelle persone.
Esattamente, ci dispiace, ce ne saranno tante altre sicuramente,
sì, no,
per loro, ma non questa.
Un chia pudding anche molto leggero.
Chia, un pudding di chia, sì. Giustamente, è vero. Questo per la prossima puntata.
Volta.
Dunque, quando è pronto poi, come lo serviamo? Ci aggiungiamo delle creme, facciamo una crema?
Si può fare una crema pasticcera, oppure se può mettere del latte condensato cotto, che noi chiamiamo in Uruguay dulce de leche.
Oh, e finalmente eccoci, che già a crema pasticcera mi ero un attimo ingolosito e volevo la ricetta di Pablo per quanto riguarda la crema pasticcera, però questo mi dà più tipicità, viste le tue origini, e quindi forza con la ricetta del dulce de leche.
Il dulce de leche, praticamente prendiamo il latte condensato, quello zuccherato, da qualsiasi supermercato, non do marchi o da dove volete prendere.
Quello che da bambini di solito, almeno io, proprio mangiavamo direttamente dal tubetto.
Infatti, ma proprio prendi il can direttamente e lo fai bollire per 2 ore e mezza, coperto totalmente di acqua. Una volta che inizia a bollire, lo lasciamo là a bollire lentamente per 2 ore e mezza. Non deve essere mai aperto.
Non ci aggiungiamo acqua, niente?
Se aggiunge acqua man mano che si va scendendo, ma deve essere sempre coperta la latina di acqua. Dunque deve essere una pentola abbastanza profonda,
con tutto il latte condensato dentro, forse con un pochino d'acqua, ma ben coperta, perché
sennò può esplodere.
Due ore e mezza.
Si può fare, sì, che mettere un po' di bicarbonato dentro l'acqua, le latine non vanno su.
Ah, quindi la lattina chiusa.
Chiusa, totalmente chiusa. Si fa la pressione, si caramellizza meglio.
Ah,
okay. E viene 2 ore e mezza, 3 ore se si vuole qualcosa di più contundente, più solido. Si può vedere. E alla fine di questo anche si può fare anche una crema. Se la fa se la fa il dulce.
Ma poi devo aprire la latta? Oh.
Dopo lasci raffreddare e apri la latta.
Anche perché se tocco la latta dopo 3 ore di bollitura probabilmente sì, mi faccio del male.
Sì, sarebbe come praticamente mettere le mani sulla mozzarella calda.
Friggersi una mano, esatto. Sì. Quindi apriamo questa latta e già è fatto il dulce de leche?
È fatto il dulce de leche.
Quindi stai smontando un mito, tra l'altro, che tutte le persone che vanno in ristoranti sudamericani pensano chissà quale lavoro ci sia del dulce de leche, invece latte condensato cotto.
Normalmente sì, normalmente per farlo qua è molto simile, ci sono altre ricette per farlo.
Esatto, quello che volevo arrivare proprio a quel punto, per farlo senza il latte condensato diventa una cosa complicata?
No, è che il discorso che va tanto latte dentro, si riduce tanto, allora per quello il latte condensato è molto più semplice da adoperare e non prendere 20 litri di latte e ridurlo.
Altrimenti diventa poi un'impresa un po' titanica. E quindi apriamo la latta e il dulce de leche è fatto. Consigli di unirlo al dolce a temperatura ambiente o caldo?
Raffreddo, da freddo, tutto da freddo, bello freddo, messo sopra una cannella, un cucchiaio, a piacere. Se si vuole farlo invece che sia così contundentemente dolce, si potrebbe mischiarlo con un po' di panna.
Ok, con contundentemente intendi violentemente dolce, cioè decisamente dolce.
Diciamo una roba che proprio indica quella dolcezza che è leggermente nauseabonda, ma...
Ok, stucchevole dice, sì. Intendi che, ok, troppo dolce. A questo punto siamo quasi pronti, quindi abbiamo la nostra fetta di pinza veneta o cortigiana, il nostro dulce de leche sopra, a quel punto un po' di cocco grattugiato, e cosa ci beviamo?
A me piace il passito di Pantelleria o un torcolato, e va anche bene che è delle parti del Veneto, e un vino dolce. Va a piacere, prosecco non lo...
No, a quel punto esageriamo con lo zucchero e andiamo proprio all in.
Sì, compatibilità.
Ah, ok, quindi associamo il dolce, quindi sposiamo il dolce con un vino altrettanto dolce, se non di più, quindi un vino passito, uno zibibbo o questi vini, insomma, liquorosi... dolci, sì. E setosi, ecco, come struttura. Perfetto, noi quindi a questo punto siamo pronti per mangiare, non ci resta altro che ringraziare il nostro caro Pablo Telesca, chef appunto del ristorante Ganzo a Richmond. Gli auguriamo una buona giornata in attesa della prossima ricetta. Grazie Pablo.
Grazie mille, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.